La storia in podcast di Focus.
Durante il fidanzamento e poi il matrimonio, la coppia formata da Elisabetta e da Filippo era estremamente popolare in tutto il paese e in tutto il Commonwealth, perché rappresentava l'inizio di una nuova speranza. Quando Elisabetta si sposò era ancora in vigore il razionamento in Gran Bretagna e lei utilizzò, pur potendosi ovviamente permettere di non farlo, utilizzò i buoni del razionamento per comprare il tessuto dell'abito da sposa, ma anche questo per dare uno dei primi esempi del suo lungo regno alle ragazze come lei, che a loro volta si sarebbero sposate utilizzando i buoni del razionamento per comprare il tessuto per l'abito da sposa. E quel matrimonio, che per la prima volta fu trasmesso in diretta dalla radio, segnò proprio un momento di speranza. Nel 1947, con Londra ancora piena delle rovine e i bombardamenti tedeschi, e con un paese che a stento, in una grave crisi economica, si stava riprendendo dai traumi di una guerra che aveva vinto sul piano militare ma aveva perso sul piano economico e sul piano dell'importanza che la Gran Bretagna avrebbe avuto da quel momento in avanti nello scenario mondiale, a scapito della nuova potenza emergente e vincitrice della guerra, e cioè gli Stati Uniti d'America da una parte e la Russia sovietica dall'altra. Quindi una situazione estremamente difficile, che vide nel matrimonio di Filippo con Elisabetta il segno più forte della rinascita del paese e dell'inizio di una nuova era. E lì, proprio in quel momento, cominciarono i problemi per Filippo, perché soprattutto per l'intervento di Winston Churchill, a Filippo fu impedito di dare il proprio cognome Mountbatten alla famiglia che avrebbe avuto, e lui se ne arrabbiò molto, disse la famosa frase: io sono considerato come un'ameba, come una dannata ameba, e sono l'unico maschio di questo paese che non può dare il proprio cognome ai propri figli. Perché Winston Churchill e anche la regina madre si erano opposti al fatto che i figli di Elisabetta e di Filippo si chiamassero Mountbatten? Essenzialmente perché Churchill aveva un grande disprezzo per Louis Mountbatten, lo zio di Filippo, per il comportamento che Mountbatten aveva avuto come ultimo viceré dell'India nella spartizione indiana che seguì alla fine del dominio britannico su quel paese e che portò a migliaia e migliaia di morti con la questione del Pakistan e con le divisioni etniche e religiose che seguirono a questa spartizione. Secondo Churchill, Mountbatten aveva gestito la cosa nel modo peggiore possibile, considerava il suo comportamento una vergogna per il paese e non voleva che il suo cognome fosse il cognome dei futuri re, come era stato per la regina Vittoria, che aveva sposato il principe Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, un principe tedesco, perché insomma all'epoca era considerato normale. La stessa Vittoria, da piccola, come prima lingua, aveva imparato il tedesco, e i principi europei, tedeschi, danesi, erano, come abbiamo visto anche per la Grecia, la normalità in quasi tutti i paesi. Gli incroci dinastici erano molto fitti e quasi inestricabili e incomprensibili per chi li guardava dall'esterno, ma soprattutto Alberto era stato il grande suggeritore della regina Vittoria, che era estremamente digiuna di politica e di altre questioni che non riusciva a maneggiare bene. Alberto fu a sua volta, come lo è stato Filippo per Elisabetta, un grandissimo innovatore, soprattutto sul piano della cultura. Dobbiamo a lui i musei che oggi ancora sono tra i più visitati di Londra, quelli che si trovano a South Kensington, il Museo di Storia Naturale, il Victoria and Albert, e insomma anche tutta la politica estera della Gran Bretagna ai tempi della regina Vittoria fu fortemente influenzata da Alberto. Forse è stato proprio il ricordo di quegli eventi a suggerire a Churchill e alla regina e a Queen Mary di evitare che i figli di Elisabetta si chiamassero Mountbatten, proprio per sottolineare che Filippo avrebbe avuto un ruolo esclusivamente onorifico e per nulla operativo all'interno delle decisioni che Elisabetta sarebbe stata chiamata a prendere. Ovviamente Churchill immaginava anche di poter essere lui il suggeritore di Elisabetta, che considerava, quando poi divenne regina, una ragazzina incompetente che aveva bisogno di una forte guida. Anche poi l'incoronazione, che avvenne nel 1953, dopo l'ascesa al trono di Elisabetta nel 1952, fu un momento estremamente importante nel quale Filippo ebbe però una parte rilevante, riuscendo a vincere una battaglia contro Winston Churchill per quanto riguardava la trasmissione in diretta televisiva di quell'evento. Elisabetta era diventata regina un anno prima, nel febbraio del 1952, alla morte di suo padre, la morte improvvisa di suo padre Giorgio VI, avvenuta nella tenuta di Sandringham, nella residenza di Sandringham, nel corso della notte. Giorgio VI era un fumatore accanito e, come ho detto prima, aveva molto patito sul piano fisico le tensioni di tutta la Seconda Guerra Mondiale e la sua salute era estremamente fragile. Morì improvvisamente mentre Elisabetta e Filippo si trovavano in Kenya in una visita di paesi del Commonwealth che era iniziata da pochi giorni e che avevano intrapreso proprio per conto di Giorgio VI, che non poteva affrontare viaggi così lunghi. E i due si trovavano, narra la leggenda, su una camera d'albergo installata tra i rami di un gigantesco albero di fico, sul quale ancora oggi c'è un cartello che dice: un giorno una principessa salì su questo albero e ne scese come regina. Non si sa se la notizia fu data a Elisabetta e a Filippo proprio sopra quell'albero, ma sicuramente si sa che dopo aver saputo della morte del padre, Elisabetta e Filippo camminarono per più di un'ora sui prati antistanti l'albergo, parlando fittamente uno con l'altro. Il loro mondo cambiava improvvisamente. Elisabetta, a 25 anni, diventava regina. Filippo doveva a quel punto modificare completamente tutta la sua vita. Avrebbe lasciato la marina, della quale era diventato ufficiale e nella quale probabilmente sperava di poter trascorrere l'intera sua vita, e avrebbe passato il resto della sua esistenza a fianco della regina, cercando di assisterla e di consigliarla per il meglio. Soprattutto Elisabetta gli affidò la totale gestione della propria famiglia, lo fece diventare una specie di direttore generale dei Windsor per quanto riguardava non solo il rapporto con i figli e quindi la crescita dei figli, la scelta delle scuole e tutto quanto riguardava il rapporto con i figli, ma anche per la gestione appunto delle residenze, per le innovazioni da apportare all'organizzazione della monarchia, insomma per tutto quel tipo di cose che non sarebbero mai finite sui giornali, cose importanti delle quali Elisabetta non avrebbe più potuto occuparsi, ma che non erano tali da costituire dei titoli sui giornali. Di lì cominciò l'idea che Filippo era uno che non faceva niente, una persona inutile, che costava solo dei soldi ai contribuenti britannici. Ma fu Filippo il primo a capire che la Royal Family doveva uscire da quella patina di lontananza e di segretezza che l'aveva sempre avvolta nel rapporto con il pubblico, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale le cose erano cambiate, c'era una crisi economica in corso, molte persone cominciavano a considerare ingiustificate le spese per la monarchia e l'esistenza stessa di una monarchia, e quindi bisognava fare qualcosa. La prima cosa che Filippo pensò fu che l'incoronazione, la cerimonia di incoronazione, potesse essere trasmessa dalla televisione, un nuovo strumento che non tutti avevano, ma che stava diventando sempre più popolare. E si organizzò quindi questa lunghissima diretta, nella quale ci fu un grandissimo esempio di buon giornalismo da parte di Richard Dimbleby, uno storico commentatore della BBC, che era stato molto amico di Re Giorgio VI, che per ore descrisse in ogni particolare quello che avveniva nell'abbazia di Westminster. Era la prima volta che le televisioni entravano nell'abbazia di Westminster e quella trasmissione è ancora ricordata come il maggior successo della BBC per quanto riguarda gli ascolti della televisione, in rapporto ovviamente al numero di televisori a quell'epoca esistenti. Si calcola che 20 milioni di persone in Gran Bretagna abbiano visto l'incoronazione e 10 milioni di queste 20 milioni lo fecero in casa di amici, perché non tutti avevano un apparecchio televisivo. Un altro 1,5 milioni andò a vederlo nei pub e nei luoghi pubblici che avevano un apparecchio televisivo. E fu un grosso momento di unione nazionale, questo andare nella casa degli amici per vedere l'incoronazione. Fu un grosso momento di coesione, un po' come su una scala ovviamente diversa lo furono le trasmissioni televisive negli anni 50 in Italia, come Lascia o Raddoppio, le trasmissioni come Il Musichiere, che tutti seguivano andando appunto a casa di amici, perché non tutti avevano un apparecchio televisivo. Filippo, per restare in questo tema, pochi anni più tardi, nel 1969, fu anche quello che accettò che la Royal Family passasse un anno intero con una troupe televisiva della BBC che riprendeva la loro vita privata e pubblica. Erano gli anni 60, Londra soprattutto era molto cambiata, c'erano i Beatles, c'era una nuova moda, c'erano le minigonne, c'era la Swing in London e l'istituzione monarchica appariva sempre più fuori tempo e sempre più irrilevante, anche perché nessuno sapeva che cosa facevano i royals. È vero che c'era stata qualche apertura rispetto al passato, ma diciamo le persone che potevano dire di aver visto la regina erano veramente molto poche. Ai tempi di Vittoria la stragrande maggioranza dei britannici non l'aveva mai vista e mai aveva sentito la sua voce. La regina era qualcosa di lontano, che stava rinchiusa nei propri palazzi e raramente si faceva vedere in giro. Dopo la morte di Albert, anzi, quando la regina si ritirò nella sua casa dell'isola di Wight, al palazzo di Buckingham Palace vennero appesi dei cartelli che dicevano «affittasi per mancanza dell'inquilino», tanto era l'assenza di Vittoria dal suo pubblico. E diciamo, Filippo aveva capito che se questa assenza fosse continuata, probabilmente la monarchia, non dico che avrebbe avuto i giorni contati, ma insomma avrebbe cominciato un lento declino che non si sarebbe mai più arrestato. La BBC quindi portò le sue telecamere per un anno intero nei palazzi reali e filmò i reali mentre guardavano la televisione, mentre pranzavano, mentre ricevevano dignitari stranieri, mentre preparavano l'albero di Natale, mentre facevano il barbecue nel castello di Balmoral, o Carlo mentre suonava il violoncello e con i suoi fratelli intorno che lo ascoltavano. E il documentario venne molto bene, nel senso che le telecamere erano in funzione praticamente tutto il giorno, ma i royal non sapevano mai quando erano ripresi o quando non lo erano, quindi il loro comportamento non è mai affettato nel corso del documentario, è sempre estremamente naturale. Quindi dal punto di vista tecnico di reality show, diciamo, è molto riuscito. Fu un successo straordinario in Gran Bretagna. Lo videro 30 milioni di persone e soprattutto 350 milioni di persone nel resto del mondo, 80 solo negli Stati Uniti, ma soprattutto nei paesi del Commonwealth, che avevano visto ancora meno i reali rispetto ai cittadini britannici. Ovviamente ci furono anche moltissime critiche, perché molti storici della famiglia reale ritenevano che la monarchia dovesse restare un'istituzione quasi mistica, quasi religiosa. Il capo della tribù deve stare nella capanna e se si fa entrare nella capanna il resto della tribù, il suo mito finisce, lo si vede come una persona normale che fa cose da persona normale e quindi non viene più considerato quell'entità mistica, appunto, che in un certo qual modo si presenta come superiore, tra virgolette, rispetto a tutti gli altri. Quindi per molti la monarchia doveva restare come un tabernacolo religioso inviolabile, non si poteva aprirlo per vedere magari che dentro non c'era nulla o c'erano persone esattamente uguali a noi, ma in realtà questi timori si rivelarono allora infondati e la popolarità della regina, di Filippo e di tutti i loro figli e dei parenti che li frequentavano crebbe moltissimo e soprattutto si vide che cosa facevano anche per lo Stato durante le loro giornate, cioè gli impegni che aveva la regina per quanto riguardava gli incontri con il primo ministro, le firme degli atti ufficiali, i ricevimenti che dava a Buckingham Palace, l'incontro quasi quotidiano con qualche ambasciatore, con qualche esponente straniero, per il quale lei era la principale rappresentante del suo paese, una rappresentanza che svolgeva con estrema eleganza e insomma facendo in modo che tutto il mondo rispettasse attraverso di lei il paese che lei rappresentava. E quindi quello fu un momento molto importante, che però poi la regina capì che la ripetizione ossessiva di quelle immagini sarebbe stata alla fine negativa. Era giusto dal suo punto di vista farle vedere in quegli anni in cui si cominciava a manifestare una crisi nel rapporto tra i sudditi e la monarchia, ma ripeterle troppo sarebbe stato un fatto negativo. E quindi ne vietò l'ulteriore trasmissione. Ancora oggi, anche se sono disponibili in parte oggi su YouTube, quelle immagini non sono accessibili e lo sono state all'interno degli studi della BBC in cambio del pagamento di 35 sterline a quegli studiosi che avessero fatto richiesta a Buckingham Palace per poterle vedere, però esclusivamente a scopi di studio, per scrivere libri o per ricerche che riguardavano la monarchia britannica.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.